Roundabout Miles. Vita e musica di Miles Davis.
La situazione di Miles Davis nei primi anni 60 è piuttosto paradossale. Nel 59 Miles ha inciso un album che, pubblicato nello stesso anno, non passa certo inosservato, Kind of Blue. È uno degli album che lasciano il segno nell'epoca e sarà uno dei più grandi album di tutta la storia del jazz. Uno degli album di jazz che hanno esercitato la maggiore influenza su musicisti non solo di jazz e, anche se è difficile avere dei dati dirimenti, forse l'album di jazz più venduto di sempre. A cavallo tra il 59 e il 60 Miles ha poi realizzato il suo terzo album orchestrale in collaborazione con Gil Evans, Sketches of Spain, che esce alla metà del 60 e che sarà anche il più popolare degli album realizzati con Evans. A chiunque altro sarebbero bastati questi due risultati per essere a posto per un pezzo, gestendo oculatamente la propria attività. Per Miles, invece, proprio il 60 è l'inizio di una fase di incertezza artistica, che ad un certo punto rischia di trasformarsi in una vera e propria crisi e da cui Miles impiegherà molto ad uscire. Lo farà con uno di quegli scatti in avanti a cui ci ha ormai abituato. Il paradosso di grandi successi a cui fa seguito una condizione di disagio sul piano artistico è una testimonianza della profonda onestà e integrità di Miles. Per lui la musica non è affatto routine. Non si tratta di rendere seriale la propria produzione, di mettere in piedi un gruppo che faccia nella maniera più simile al disco la musica di Kind of Blue. Non si tratta di continuare, visto che il pubblico li apprezza, a sfornare album orchestrali realizzati con Gil Evans. Per Miles la musica è una materia viva, deve essere qualcosa di palpitante, ci deve essere una motivazione alla base. Finito di incidere Sketches of Spain, è un po' come se Miles su quel fronte avesse dato. Sente che ci vuole una pausa prima di pensare eventualmente di imbarcarsi in un nuovo progetto con Gil Evans. E per quanto riguarda il suo gruppo, l'addio di Coltrane, che pure ormai Miles sentiva divergente nella sua frenesia espressiva dalla sua prospettiva, apre un vuoto che Miles ha difficoltà a colmare con crescente frustrazione. Coltrane, così come Cannonball Adderley, che anche lui se n'è andato, ha dato un contributo altissimo al gruppo di Miles. Lo sviluppo della musica dei gruppi di Miles è avvenuto a partire anche dalla personalità e dal talento dei musicisti che Davis ha trovato. Dunque quello che Miles si trova ad affrontare non è un banale problema di rimpiazzo di un sax tenore con un altro. Jimmy Heath sembrerebbe funzionare abbastanza bene, ma da poco liberato dopo alcuni anni di galera per questioni di droga, scopre di essere in libertà condizionata di non poter uscire da un raggio di 60 miglia intorno a Filadelfia. Coltrane ha consigliato a Miles Wayne Shorter, ma Shorter nel frattempo è stato ingaggiato da Art Blakey. Miles prende allora Sonny Stitt, che suona sia il sax tenore che il sax alto. Poi Stitt lascia la band e viene sostituito da Hank Mobley. Che Miles non sia convinto da Mobley ce lo dice il fatto che quando nel marzo del 61 incide un nuovo album, Someday My Prince Will Come, Miles chiama a suonare in alcuni brani Coltrane. L'LP esce con in copertina il viso della moglie di Miles, Frances Taylor, perché Davis ha chiesto alla Columbia di mettere delle donne nere sulle copertine dei suoi dischi. In aprile il quintetto, che a parte Hank Mobley è lo stesso dal 59, con Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabbasso e Jimmy Cobb alla batteria, viene registrato dal vivo al Black Oak di San Francisco. Ma Miles è annoiato dalla musica che propone, soprattutto a causa di Hank Mobley. Ecco No Blues, un brano firmato da Davis.
Thank you.
Alla fine del 59 Ornette Coleman ha debuttato con il suo quartetto a New York al Five Spot. Ne nasce quella che qualcuno ha chiamato la battaglia del Five Spot tra i favorevoli e i contrari alla nuova musica che Ornette propone. L'ingaggio si prolunga per mesi, attirando il mondo del jazz ma anche fior di intellettuali e artisti, Norman Mailer come Leonard Bernstein. Uno dei commenti sulla musica di Coleman in tutti i sensi più pesante, data l'autorevolezza di chi lo pronuncia, è all'epoca proprio quello di Miles Davis, che afferma che ascoltando la musica che Coleman compone e come la suona, se vogliamo parlare in termini di psicologia, questo tipo dentro di sé è bello incasinato. Davis è una star del jazz che dalla novità di Coleman e dalla quantità di gente che accorre al Five Spot ad ascoltarlo, non importa se per poi parlarne bene o male, sente forse minacciata la propria preminenza, il proprio essere un personaggio guida. Miles non apprezza neanche la musica di Cecil Taylor, passato dal Five Spot già prima di Coleman. Richiesto di un parere su Davis, Taylor lo ripagherà con una battuta fulminante: suona bene per essere un milionario, battuta che Davis 30 anni dopo si premurerà di citare nella propria autobiografia. Malgrado le esibizioni di Coleman al Five Spot siano state un evento memorabile, non ne esistono testimonianze registrate, ma ci si può rendere conto della musica da un brano epocale come Lonely Woman, compreso nell'album di Coleman The Shape of Jazz to Come, la forma del jazz del futuro, che esce alla fine del 59. Thank you. Per Miles è un periodo non facile anche sotto altri aspetti. Nel 59 a sua madre è stato diagnosticato un cancro. Nel 60 il padre ha un incidente ad un passaggio a livello e da quel momento non si riprende più fisicamente, fatica a camminare e non riesce più a lavorare. Anche Miles, che ha solo 34 anni, comincia ad avere uno dei guai di salute che lo affliggeranno nei decenni successivi, con conseguenze pesanti. È affetto da anemia falciforme, che come conseguenza gli procura un'artrite particolarmente dolorosa all'anca sinistra. Intanto, nella attività professionale di Miles è entrato un nuovo personaggio, Tio Massiro. Italo-americano, sassofonista, Massiro ha studiato a New York alla Juilliard School of Music, dove ha anche sperimentato con l'elettronica. Negli anni 50 Massiro ha partecipato ad originali esperimenti ed incisioni fra jazz d'avanguardia e musica contemporanea, con un giro di musicisti di cui facevano parte figure di grande talento come Charles Mingus e Teddy Charles. E Massiro ha avviato una intensa frequentazione con il grande compositore francese e naturalizzato americano Edgar Varèse, un pioniere nell'utilizzo dell'elettronica e dell'editing di registrazioni su nastro e nell'impiego di effetti. Preso a lavorare alla Columbia, Massiro ha cominciato come music editor e un po' per volta è salito nella gerarchia interna. Ha cominciato ad occuparsi di Davis all'epoca di Porgy and Bess nel 58. Il suo ruolo in Kind of Blue non è definito con esattezza. Non è il produttore, ma Massiro, a quanto risulta, è presente alle sedute di registrazione e lavora poi alla post-produzione dell'album. Sempre nel 59 Massiro produce Mingus Aum, primo album di Mingus per la Columbia, e Time Out del quartetto di Dave Brubeck. Dunque Massiro ha a che fare con tre album emblematici del 59 come anno d'oro per il jazz. Tra il 59 e il 60 Massiro mette le mani nella complessa produzione di Sketches of Spain. Poi nel 60 è il produttore di Someday My Prince Will Come, per il quale in post-produzione vengono incisi dei solo supplementari di Davis e Coltrane e Massiro traffica con i nastri. Diventerà una sua specialità, con un ruolo cruciale in alcuni futuri lavori di Miles. In Someday My Prince Will Come, Miles gli dedica un brano intitolato semplicemente Theo. Il brano viene anche eseguito dal quintetto di Miles, sempre con Hank Mobley al sax tenore, nel corso di una turbolenta serata alla Carnegie Hall nel maggio del 61. Il brano è un valzer di impianto modale basato su una scala che è presa dal flamenco. Thank you. La serata del maggio del 61 alla Carnegie Hall è emblematica delle difficoltà di Davis nei primi anni 60, sia nel mantenere un ruolo di punta sul piano artistico e nello sviluppo della sua carriera, sia nel collocarsi rispetto ad un contesto che, anche nel jazz, stava conoscendo una crescente politicizzazione. Nel 59, con l'aggressione subita da un poliziotto davanti al Birdland, Davis è diventato un simbolo della lotta per i diritti civili. Ma nel frattempo sono passati 2 anni e le cose si sono mosse molto velocemente. Il concerto alla Carnegie, con Davis accompagnato dal suo quintetto e da un'orchestra diretta da Gil Evans, è destinato a raccogliere fondi per la African Research Foundation, una associazione privata creata da 3 medici bianchi con lo scopo di costituire delle unità mobili di soccorso medico che possano intervenire nell'Africa subsahariana, quell'Africa nera che è entrata nell'era della liberazione dal colonialismo. Nel 60 sono ben 17 i nuovi stati africani che arrivano all'indipendenza. Nel clima di forte tensione che il mondo afroamericano vive in quegli anni, alcuni attivisti neri accusano l'associazione di avere legami con il governo degli Stati Uniti e addirittura con la CIA e di operare per la perpetuazione del colonialismo in Africa. La sera del concerto, fuori dalla Carnegie, si raduna un gruppo di manifestanti. Fra loro, uno dei più determinati è Max Roach, vecchio amico di Miles. Nel 60 Roach ha rilanciato il messaggio di protesta contro la discriminazione razziale lanciato da Sonny Rollins con la sua Freedom Suite del 58, incidendo We Insist, Freedom Now Suite, un album epocale in cui Roach ha rappresentato i diversi stadi della vicenda dei neri, dall'oppressione alla liberazione degli schiavi, che si è rivelata però così amara per gli ex schiavi che hanno continuato ad essere discriminati e segregati, alle lotte per i diritti civili, fino all'Africa contemporanea delle indipendenze e in particolare al Sudafrica in lotta contro il regime sanguinario dell'apartheid. Al di là della fondatezza delle accuse nei confronti dell'associazione beneficiaria della serata, Davis è stato certamente maldestro nel prestarsi per una associazione fatta da bianchi e con una mission che viene vista come minimo come paternalistica. In una sala completamente esaurita, il concerto inizia con So What, introdotto dall'orchestra di Gil Evans. Thank you. Il concerto alla Carnegie Hall procede e Miles suona Someday My Prince Will Come, che però, come possiamo sentire, dopo meno di 3 minuti è come se si afflosciasse. Mentre Miles sta suonando Someday My Prince Will Come, non è il principe che è arrivato, ma Max Roach, che assieme con un altro attivista è entrato e si è seduto sul palco inalberando cartelli tipo Freedom Now. Miles, furioso per l'intromissione e ancora di più nel sentirsi tradito da un vecchio amico, se ne va. Max Roach viene accompagnato fuori e Miles rientra. E riprende passando dall'atmosfera romantica di Someday My Prince Will Come ad un perentorio secco, oleo di Sonny Rollins, in cui dal taglio aggressivo dell'esecuzione traspare un Miles Davis fuori dai gangheri. Thank you. Poi il concerto riprende il suo corso e culmina con l'esecuzione dell'adagio del concerto de Aranjuez. Nella serata alla Carnegie Hall, Miles però ha anche un altro motivo per non essere di ottimo umore. Miles ha dato l'ok alla registrazione del concerto, ma cambia idea la sera stessa. Tio Massiero, che ha predisposto le apparecchiature necessarie, litiga di brutto con Miles. Poi si fa prestare un piccolo registratore con 4 microfoni e registra dal suo posto alla sinistra del palco. Alla fine del concerto, secondo la leggenda, Massiero va da Miles e gli butta il nastro della registrazione dicendogli avrebbe potuto essere un gran disco. Miles poi ascolta il nastro e accetta la pubblicazione dell'album. Miles Davis at Carnegie Hall esce nel 62. Appunto per il motivo che abbiamo spiegato, è in mono e il suono lascia a desiderare. Nel 62 l'album comprende solo una selezione dei brani. Decenni dopo verrà pubblicato anche il resto della serata, fra cui l'adagio del concerto de Aranjuez. In questa fase Miles cambia casa, si sposta in una ex chiesa russo-ortodossa ristrutturata sulla 77esima strada, molto più ampia e con uno studio dove può esercitarsi. Con lui vivono i figli Cheryl, Gregory e Miles IV, avuti dal rapporto con Irene, e Jean-Pierre, il figlio avuto da Frances Taylor nel suo precedente matrimonio. La rivista Esquire gli dedica un ampio servizio con dovizia di fotografie. Nel 62 muore il padre. Miles lo ha visto qualche giorno prima e il padre gli ha dato una lettera. Miles, preso dalle sue cose, l'ha data alla moglie e ha dimenticato di leggerla. Nella lettera il padre scrive: «Qualche giorno dopo che avrai letto questa lettera, morirò», e gli esprime tutto il suo amore per lui. Miles è tormentato dal rimorso di non essere stato vicino a suo padre proprio nel momento in cui il padre ne aveva più bisogno, quel padre che non gli aveva mai fatto mancare il suo appoggio. Ripensando al loro ultimo incontro, si rende conto che aveva già visto lo sguardo di suo padre, uno sguardo a cui non aveva fatto attenzione. Era come quello di Charlie Parker poco prima di morire. Per Miles ci sono anche altri dispiaceri. Per esempio sapere che Bill Evans è diventato eroinomane, malgrado Miles, dopo che Evans ha provato l'eroina, lo abbia messo in guardia e malgrado tanti, come Miles, Rollins, Coltrane, Jackie McLean, abbiano dovuto penare per venirne fuori. Miles continua ad avere successo, ma non è contento della musica che sta facendo. La insoddisfazione sta prendendo le pieghe della depressione. Miles prende antidolorifici, beve più che in precedenza, sniffa più cocaina. Non è contento neanche di una intervista con Playboy. Miles è riluttante a rilasciarla, anche perché non gli piace che Playboy pubblichi solo foto di donne bianche. L'intervistatore è Alex Haley, che poi curerà l'autobiografia di Malcolm X e diventerà famoso con il romanzo Radici. Miles non apprezza come Haley ha confezionato l'intervista. Nell'aprile del 62 intanto è uscito Jazz Samba di Stan Getz e Charlie Bird, che sarà un clamoroso successo e che intanto dà la stura ad una serie di album sull'onda del connubio di jazz e bossa nova, che è ormai nell'aria. In luglio ci si mettono anche Miles Davis e Gil Evans, che nella prima seduta per un nuovo album registrano 2 brani brasiliani. Si tratta di Corcovado di Tom Jobim e di Auspice da Cruz. Dietro questa scelta c'è probabilmente la pressione della Columbia. Ecco Corcovado.
Thank you.
Pubblicati come singoli, i due brani comunque non sfondano. Mancano, in effetti, di quella leggerezza che è la forza della bossa nova e degli incontri jazz bossa nova. Inoltre, l'iter dell'album è tormentato. Gil Evans allestisce altro materiale per altre due sedute che si tengono in agosto e novembre. Miles però in queste nuove incisioni non si sente coinvolto come lo è stato invece con quelle per i precedenti album realizzati con Evans. Alla fine ci sono giusto una ventina di minuti in tutto. L'album non quaglia e il progetto si arena. Le registrazioni con l'orchestra però sono costate dei bei soldi e Tio Massiro decide di tirarne comunque fuori un disco aggiungendo un brano registrato da Davis in quintetto nel 63. Risultato, l'album, con grande contrarietà di Davis, uscirà con questa fisionomia un po' una scarpa e una ciabatta e uscirà nel 64, ben due anni dopo la prima seduta di incisione, intitolato Quiet Nights, dal titolo inglese Quiet Nights of Quiet Stars di Corcovado di Jobim. Quiet Nights, da cui per concludere questa puntata ascoltiamo anche l'altro brano brasiliano, Ao Pés da Cruz, sarà l'ultimo album in collaborazione con Gil Evans. Miles è artisticamente in crisi, sta addirittura prendendo in considerazione l'idea di ritirarsi, ma poi, come vedremo, improvvisamente, come un colpo di fulmine in amore, la musica tornerà a possederlo.